Prima di parlare di questa esperienza a Gerusalemme, perché il libro è stato tradotto in ebraico, vorrei però tornare a questa questione che è veramente complessa, delicata, che ci tormenta tutti quanti noi a livello individuale e collettivo, sulla questione del Medio Oriente, cosa c'è in atto in questo Medio Oriente, come capire che se c'è una logica di fondo che non sia soltanto una logica di dominio, una logica di potenza, cosa ci muovono all'interno di popoli che sono complessi perché sono stati attraversati da diversi strati sociali, culturali, religiosi, anche indirettamente linguistici. Ci sono due approcci ovviamente ai fenomeni, alle dinamiche storiche, cioè le dinamiche contingenti che ci obbligano un po' a guardare ciò che succede lungo le giornate, le settimane, i mesi che si succedono l'un l'altra, e talvolta all'interno di processi che sembrano e che sono talvolta anche estremamente contraddittori, e poi mi pare che anche necessario, questo solo lo studioso lo può fare, quello di guardare questi processi un po' quando come noi prendiamo l'aereo e che necessita oppure di avere una visione più organica dall'alto, oppure quando anche il biologo cerca di scoprire un po' le radici di una malattia attraverso il microscopo e cerca di analizzare un po' le molecole che compongono un po' la malattia in corso. I processi storici, i processi delle comunità umane sono anche così, cioè cercare di allontanarsi per avere una presa, un prisma che sia molto più organico, molto più largo e che dà un po' logicità a tutte le contraddizioni che sono in corso. Non posso dire tutto, ma mi sembra evidente che è necessario un po' guardare ciò che è successo nel mondo arabo nel Novecento e quello che sta succedendo all'alba del XXI secolo, perché ciò che sta succedendo all'alba del XXI secolo è un po' l'eredità di ciò che è stato il Novecento per noi arabi. E se c'è stato qualcosa che indirettamente ha fatto sì che comunque il mondo arabo, l'Islam, è entrato in contatto con l'Occidente, che questo mondo inizialmente nel Novecento ha abbandonato le sue vecchie strutture imperiali, come qui a Trieste l'impero austro-ungarico, e si è affacciata a ciò che è stato per loro lo Stato, la nazione, cioè qualcosa che era totalmente nuovo per questi paesi, intorno agli anni 20 del secolo passato. E tutta la storia del Novecento, riassumendo in modo molto superficiale, e perdonatemi questo, ha fatto sì che il mondo arabo si è distinto per la costruzione dello Stato e della nazione. Sì, questo è vero, attraverso delle ideologie nazionali arabe, che spesso si sono costruite intorno ovviamente a degli eventi storici contraddittori per loro, la nascita dello Stato di Israele, eccetera. Però questo Stato, questa nazione si è creato talmente in modo eclettico che lo Stato si è creato, si è costruito contro la sua propria società. C'è stata un'asimmetria in tutta la storia del mondo arabo, e questa asimmetria, questo dislivello fra Stato-nazione e società ha fatto sì che sono subentrate tutte le problematiche delle libertà pubbliche, dell'autoritarismo e di quello che noi mettiamo nella casella democrazia. Cioè, il Novecento è stato in un certo senso il riassunto dell'impossibilità per il mondo arabo islamico di costruire il suo proprio spazio democratico. E già prima della guerra in Iraq, dei ricercatori arabi, membri del PNDUP, cioè un ufficio delle Nazioni Unite che si occupano dello sviluppo umano, avevano pubblicato un rapporto sullo sviluppo umano del mondo arabo, nel quale questi ricercatori, egiziani, giordani, di altri paesi, anche algerini, mettevano avanti una cosa che era fondamentale: l'assenza di uno spazio democratico, e che il fenomeno dell'assenza dello spazio democratico bloccava tutti gli altri processi, crescita economica, eccetera, eccetera, e anche ovviamente altre cose. D'altra parte permetteva ovviamente la crescita del fenomeno della contestazione islamica. Là dove lo spazio democratico si chiudeva, cresceva in modo esponenziale ciò che noi mettiamo sotto la parola radicalismo o neofondamentalismo islamico. E purtroppo questo XXI secolo si apre con una guerra tragica, un'enorme guerra di cui probabilmente, su questo ha ragione Lili Gruber, non abbiamo ancora misurato tutte le conseguenze di questa guerra. Ma questa guerra, che lo vogliamo o no, che lo vogliamo o no, e lo sottolineo mille volte sicuramente, pone il grande problema delle democrazie. in questo mondo, in questi mondi. E credo che sarà una questione che non soltanto, come diceva Lilli, si occuperà 5 anni, 10 anni, ma credo almeno, per ciò che io posso percepire, intuire, analizzare e monitorare, almeno per i primi 50 anni di questo secolo. Con delle ipotesi e delle grandi questioni sulle quali nessuno ha risposto, nemmeno gli americani. Nemmeno gli americani, perché vedete, aver dato la possibilità così all'emergere alla genesi di un potere divino che si uscite, e non poteva essere altrimenti. Anzi, io sono il primo a dire che è stato giusto che esci accedono così al potere, perché, come è stato ricordato benissimo, i sciiti sono stati emarginati dalla storia non soltanto sotto Saddam Hussein, ma questo una volta ho avuto a dirlo anche al ministro Pisano, anche durante i 500 anni, anche durante il califfato ottomano, e perdere il potere dopo 500 anni non è così facile. Ma cosa significa perdere il potere? Non è soltanto un rovesciamento di alleanze, di strategie politiche, non è soltanto uno spostamento, e che lì, sotto questa angolazione, rovesciare e far emergere un potere di matrice sciita significa, in un certo senso, far emergere tutte le pulsioni e tutte le contraddizioni che faranno sì che il mondo islamico è diviso in due, sciita da una parte e sunnita dall'altra. E tutti gli equilibri politici, anche culturali, del mondo arabo-islamico si sono costruiti su questo contenzioso fra sciiti e sunniti. Ed è vero che i sciiti sono stati sempre immaginati anche durante l'impero ottomano, perché alla base della divisione del divorzio fra sciiti e sunniti c'è il grande problema nel mondo islamico dell'autorità. Chi è l'autorità? E su questo il mondo islamico non si è mai messo d'accordo. I sciiti dicevano che il califfato deve essere dato a tre persone. I sunniti hanno sempre detto che i profeti, la famosa frase di Abu Bakr, i profeti non lasciano eredi, devono essere eletti. E su questo si è costruita tutta la civiltà politica dell'Islam, ma anche le sue profonde divisioni. Ecco. E poi questa divisione fra sciiti e sunniti non soltanto pone una divisione politica e dunque degli equilibri oggi sì, geopolitici, geostatici all'interno di tutta la fascia medio orientale, ma pone in un certo senso una grande questione di fondo della teologia islamica. Ed è interessante anche fare il quadro di riferimento, ecco, del posizionamento degli occidentali fra il Novecento e il XXI secolo. Guardate, quando noi analizziamo cioè come si sono costruite le architetture politiche del Novecento, la nascita dopo gli accordi Sykes-Picot del 16 del Medio Oriente moderno, sotto le rovine dell'Impero Ottomano, si vede benissimo come i britannici e i francesi avevano investito su delle elite politiche e culturali, che erano lì presenti, erano i sunniti, perché proprio in quel momento tutto l'orientalismo britannico e francese pensava che sì, c'era un problema di fondo nella relazione tra Islam e Occidente, era il solito problema, un po' una tarta alla crema, un po' dell'orientalismo, che era il problema della relazione fra tradizione e modernità. E l'orientalismo britannico e francese, nel primo Novecento, avevano completamente investito nel sunnismo, perché si pensava che le elite sunnite erano in grado, in un certo senso, non soltanto di accogliere la problematica, ma di risolvere attraverso una nuova interpretazione teologica dell'Islam la relazione tra tradizione e modernità. E per 100 anni non si è accorto. Il riformismo dell'Islam è un insuccesso totale. Allora che 30 anni fa pensavamo che il terrorismo sarebbe stato di matrice sciita, oggi ci accorgiamo che il terrorismo è di matrice sunnita. Cosa dicono alcuni esperti delle università americane specializzate in islamologia o in geopolitica del Medio Oriente? Ma vedono benissimo quello che ho constatato anch'io, ovviamente, perché l'evidenza della storia e dei processi socioculturali del mondo sunnite che la riforma è bloccata. La riforma è bloccata nell'Islam. E gli americani pensano che ovviamente se la riforma è bloccata nel mondo sunnita bisogna investire altrove, con qualche errore su quel torneo. E dove si fa l'investimento? Si fa l'investimento in tutto il mondo sciita. E su questo in un certo senso hanno ragione gli esperti, perché c'è un'altra differenza fondamentale che voi occidentali dovete capire, perché la riforma è bloccata nel mondo sunnita, perché non arrivano a sviluppare la democrazia, a sviluppare diciamo un'ermeneutica moderna, ecco, di ciò che è la rivelazione, la sfera religiosa dell'Islam, ecco, perché si ritorna sempre a questa interpretazione rigida, quasi letteralista. Ma semplicemente c'è un elemento del diritto musulmano che è fondamentale, che si chiama l'ishtihad, il verbo ishtihad, la porta dell'interpretazione, col sistema, questo sistema giuridico nell'Islam sunnita è bloccato, è chiuso, è chiuso. L'ultimo che ho utilizzato, vorrei ricordarlo perché è un paese vicino al nostro, all'Italia, che ho utilizzato l'ishtihad, non era un teologo, era un capo di Stato, era il presidente Bourguiba della Tunisia, quando nel 1956, ecco, in un famoso discorso alla radio, fece questo discorso dicendo che dal momento che i tunisini hanno la radio e la televisione, ecco, devono interpretare il Corano, e dunque io ho interpretato il Corano e divieto, ad esempio, il regime matrimoniale poligamico. Quando pronuncio questo discorso che attua e riesce a attuare il codice civile tunisino, c'è ovviamente una grande sollevazione della teologia conservatrice di tutto il mondo arabo. Dopodiché non si è più stato niente. Tutti i paesi sunniti sono ritornati a una chiusura interpretativa, al congelamento di questo Shia. Nello Shia è tutt'altro. Due cose fondamentali che dovete capire: esiste un potere religioso che può essere dentro il potere politico, ma può essere autonomo dal potere politico, gli ayatollah, i mullah, eccetera, poi ci sono diverse gradazioni di ayatollah, ma soprattutto la cosa che è fondamentale, che dovete capire, che spiega le divisioni all'interno dello stesso sciismo, che i sciiti, l'ayatollah, ha il diritto di interpretare il Corano e la legge religiosa, e certamente lo può interpretare in modo massimalista ma anche in modo minimalista. Ci sono degli ayatollah un po' sparsi nel mondo sciita che dicono assolutamente che la religione non ha niente da fare con il potere politico, e invece c'è chi dice tutto il contrario: quel potere politico deve essere coniugato direttamente con il potere religioso. Il dramma è che in Iraq non si sa che tipo di sciita avremo un cismo liberale. Possibile, non lo sappiamo. Però avremo un cismo, diciamo, la Khomeini. Apro una parentesi, vorrei ricordare che Khomeini insegna per più di 6 anni all'università di Najaf, che l'ideologia della rivoluzione iraniana nasce non a Qom, ma nasce a Najaf, con il famoso ayatollah Mohammad Bakarsal, che fu un po' il suo alter ego fra gli anni, fra il 64 e gli anni 70. Dunque lo scismo di Iran da una parte ha questa possibilità ovviamente di laicizzarsi, non secolarizzarsi, perché è un'altra questione, però potrebbe essere anche l'esatto contrario. L'altra grande questione è questo che mette in turbolenza il mondo sunnita, che è una grande incognita per tutto il nostro pianeta, che si vede benissimo se noi prendiamo una carta geografica. Come ad esempio l'Iraq, raggiungere l'Iran è normale, non può essere altrimenti, perché se noi andiamo a guardare le grandi famiglie di Ayatollah, sono tutte famiglie che comunque hanno delle origini persiane, il Sistani ad esempio, ma non solo lui, ma soprattutto la cultura, cioè la cultura sciita nasce nel mondo arabo, ci sono dei sciiti in Arabia Saudita, circa 12.000 persone, ma questa cultura sciita araba si è persianizzata lungo i secoli, e la cultura irachena è una cultura un po' doppia, cioè gli ayatollah parlano benissimo sia il persiano che la lingua araba, cioè viaggiano in due mondi culturali, c'è questo aspetto persiano e questo aspetto fortemente arabo, e dunque c'è un'affinità, quasi direi un'affinità elettiva fra i due paesi, ma non si ferma lì. Ha ragione di Google quando parla del Libano: i sciiti sono la maggioranza in Libano, bisogna dirlo, anche perché i cristiani dopo la guerra civile, anche durante la guerra civile, molti sono andati via, c'è stata un'immigrazione cristiana libanese paurosa, ecco. Sappiamo benissimo, ad esempio, che l'esercito libanese è un esercito proprio perché spesso i sciiti sono i strati bassi, cioè non nel senso di valore, ecco. I strati meno adagiati alla popolazione, l'esercito sciita ha enormemente questi ultimi anni ho avuto persone di regione Sci nei suoi ranghi e si assiste a una sciitizzazione dell'esercito libanese. Ma poi vediamo l'Iran, l'Iraq, in fondo il Libano e poi in mezzo ci sono gli Emirati. Dimentichiamo ad esempio il Bahrain. Il Bahrain è uno stato a maggioranza sciita, i famosi Karmati con gli Ismailiti nell'Ottocento, però governato da un sultanato sunnita. E poi il Marchese Lombardo a Dubai, a Oman, anche nel Kuwait, abbiamo degli elementi sciiti. Allora cosa significa questa grande cintura ecosciiti che si sta creando? Beh, crea ovviamente un'enorme, io non dico una frattura, una zona di turbolenza tra sunnismo e sciismo, e porranno nei prossimi anni delle questioni centrali, ad esempio i territori della Mecca, l'autorità centrale dell'Islam, che sono le questioni di fondo, che sì sono le questioni religiose, ma sono anche delle questioni politiche. La democrazia nel mondo arabo-islamico tocca direttamente anche delle profonde questioni religiose, che sono estremamente delicate. Poi c'è anche una terza questione, che il contenzioso tra sciiti e sunniti una volta si risolveva con la sciaura. Oggi non c'è più la sciaura, sì, ci sono i terroristi, i kamikaze che si ammazzano e ammazzano gli altri, ecco, ma c'è ancora un'altra questione di cui si parla, è la questione del nucleare. Il grande rischio è quello anche di un confronto tra sunniti e sciiti su base del nucleare. I sunniti indirettamente hanno la bomba atomica. Basta guardare ad esempio il Pakistan, ma poi gli accordi che ha fatto l'Arabia Saudita con il Pakistan. E sui sciiti c'è la grande questione iraniana, su quale c'è una serie di punti di domanda su quali non ci sono ancora risposte e obiettivi. Le cose sono complicate, delicate, è la storia. È la storia di questo mondo, su quale probabilmente noi europei abbiamo colpa. Io non dico colpa del colonialismo perché questo è passato. Ecco, ma la colpa probabilmente dell'Europa di non aver pensato un'alternativa politica a questi paesi, a tutta questa fascia medio orientale, a questa fascia sud del Mediterraneo. Gli accordi di Barcellona del 95 sono uno scacco totale e non sono nemmeno gli accordi di prossimità, ecco, le politiche di buon avvicinamento che potranno risolvere il problema. L'Europa non si è investita abbastanza, lo poteva fare alcuni anni fa. Anche perché storicamente l'Europa aveva una missione storica, è la più vicina, è quella che ha più connivenza culturale, ma siamo stati incapaci di fare questo. Noi mi rammarico quando vedo ad esempio che in Marocco c'è una università americana che produrrà nei prossimi 5 anni le elite del governo marocchino, a Ifrane, sulle montagne dell'Atlante. Hanno fatto questa università e che noi in quanto Europa siamo incapaci di pensare anche a un sistema universitario arabo, allora che Palermo e Tunisi sono tre quarti d'ora di distanza. È pazzesco vedere questo, la nostra incapacità a misurarsi ma anche a costruire con questo mondo. Io spero che le future elite politiche di questo paese e anche degli altri paesi europei pensano un po' a qualcosa di più progettuale, di più immediato nei confronti di un mondo in cui il disastro è sempre più vicino. Torno adesso alla questione del libro che veramente mi interessa di più, perché prima erano delle considerazioni. Sì, il libro che poi non è un libro, è una testimonianza. Tutte le cose che io ho fatto nella mia vita sono state sempre segnate da momenti importanti che hanno avuto delle conseguenze sul piano della mia vita. Io nel 79 studiavo ancora in Algeria, giurisprudenza, e mi destinavo a fare la carriera diplomatica e stavo preparando il concorso per la Scuola Nazionale di Amministrazione. E poi in quel mese di aprile ci fu un evento tale, uno dei primi scontri del mio campus universitario, a coltello, a arma bianca, fra fondamentalisti e diciamo studenti laici, non so come chiamarli, dove una mia amica, una mia compagna di studi, ebbe le gambe bruciate da acido muriatico versato da un studente fondamentalista, e già in quell'epoca si era preso il capo degli studenti laici l'avevano steso nella moschea con un lenzuolo bianco e stavano per scozzarlo. E poi l'esercito è entrato e ci fu fuggi. Con questo avvenimento cambia totalmente la mia vita e decido poi di capire cosa stava succedendo, ma volevo capire perché. Perché potevamo arrivare a questo punto fra di noi, ma che eravamo appena usciti, ecco, dal colonialismo, da una rivoluzione, e avevamo appena acceso all'indipendenza, lo Stato si stava costruendo in quell'epoca. E dunque decido così di lasciare i miei studi e di fare altre cose, di interessarmi alle questioni relative all'Islam, alla sociologia politica, a tutte le scienze sociali che potevano essere di aiuto nei confronti di queste tematiche. Il libro che ho fatto è la stessa cosa. Un po' più di un anno fa mi trovavo in una trasmissione televisiva sul terrorismo e c'ero io, poi altri esperti, poi c'era una ragazza americana in collegamento da New York che fu una delle prime ragazze colpite dal terrorismo kamikaze e ebbe il volto completamente sfigurato nel 97. Questa ragazza, racconto così, gli anni passati in ospedale a rifarsi un volto, eccetera, eccetera. Alla fine della trasmissione il giornalista presente nello studio fece una domanda alla ragazza. La domanda era: cosa pensava dei musulmani? E lei, guardandomi faccia a faccia, disse: posso dire la verità? Il giornalista semplicemente disse. E lei di nuovo, guardandomi, disse: no, i musulmani non li amo. E questa frase qua, i musulmani non li amo, fece così una, soltanto un'impressione, ma mi rovesciò un po'. Ecco, ciò che è un essere umano, non relaziona al mondo, alla storia, alla sua identità, alle amicizie, ai rapporti sociali. Ecco, e allora, tornando in albergo, con questa frase tornava sempre in me, mi chiese così cosa potevo fare, come potevo in un certo senso dire no, non è così. E immagino così subito, ecco, di avere di fronte a me, perché il mondo che conosco purtroppo abbastanza bene, un ragazzo che voleva diventare una ragazza, che voleva diventare kamikaze, ecco. E feci una lettera, e ovvio con questa lettera potevo scrivere no, non farlo perché non è bello, non è etico, è ovvio. Dovevo trovare un certo tipo di argomentazione, ecco. E allora, conoscendo particolarmente bene i miei classici, ecco, ho seguito un po' ciò che è la sostanza su quale si costruisce un commento, una lettera nel senso classico, ecco, delle lettere nel mondo arabo. Conoscendo tre grandi questioni, che poi sono questioni su quali ovviamente ognuno di noi può dare delle risposte. La prima ovviamente era quella degli interrogarsi i testi, cosa dicono i testi sulla violenza? Perché tutte le società producono violenza. Non esiste una società che non produce la violenza. Il problema è che ciascuna società risolve il problema della violenza secondo delle categorie, dei paradigmi che sono diversi. Il cristianesimo risolve la problematica della violenza attraverso la figura paradigmatica di Cristo in croce che assume tutti i peccati del mondo. E nell'Islam, nel Corano, come funziona il meccanismo di produzione e di superamento della violenza? Allora ho interrogato i testi, chi la legge o chi lo leggerà, vede benissimo il gioco delle due verità, la verità della storia e la verità dell'universalismo. Ecco, e dunque ho messo a confronto questo gioco delle doppie verità all'interno del sistema coranico. E poi ovviamente dovevo chiederarmi come mai il kamikaze, con chi per lui si ferma sulla verità che si scrive nella prospettiva della violenza. Allora questa questione mi ha posto un problema di fondo che tocca anche tutte le società. Chi è il maestro? E ci sono buoni e cattivi maestri. E nei momenti di crisi prolungano i cattivi maestri. E dunque c'è un rilasciamento un po' anche alla storia medievale, o una riflessione che io ho ripreso da un autore medievale dell'Iraq, proprio del 1200. Poi cercato ovviamente di uscire dalla prospettiva del commento classico per toccare ovviamente delle questioni che sono delle questioni che ci toccano tutti noi, anch'io per primo, che alla fin fine la questione del termine gas pone indirettamente perché un effetto devastante. Ho scritto anche questa lettera per questo, qual è l'effetto devastante che ha il termine gas, al di là che egli ammazza innocenti, e che c'è il rischio di far passare un'intera società dalla colpevolezza individuale alla colpevolezza collettiva. Questo è un grande rischio che noi ignoriamo. E poi, sotto sotto, un po' come qualcuno che cerca nella sabbia, ecco, qualcosa di nascosto, mi sono posto anche un'altra problematica che sotto sotto anima indirettamente il dibattito del terrorismo di matrice islamico attraverso la figura del kamikaze. E quella che pone una problematica di cui noi tutti parliamo insieme, a tutti i livelli, nei bar, nei caffè, ma anche in Parlamento, nella stessa società, anche quando ho fatto un'audizione alla Commissione Affari Costituzionali sulla questione delle libertà religiose. E qual è questa questione? Che la questione anche del XXI secolo, che pone anche la questione anche dell'Iraq e del Medio Oriente oggi, è la questione come vivere insieme. Il kamikaze pone questa questione. Come vivere insieme? E su questo noi non abbiamo risposte. Come governare l'eterogeneità delle culture? Come fare sì che io accetto in un certo senso l'universalismo dell'Occidente e che mantengo però la mia identità, il mio io profondo, ciò che è stato il mio mondo, la mia infanzia, la mia lingua, i miei viti, il mio immaginario, eccetera. Facile dirlo, ma difficile farlo. Difficile farlo perché la nostra epoca è caratterizzata oggi sì da un mondo che si apre, il globale, il mondiale, eccetera, la velocità delle comunicazioni, degli spostamenti, per un mondo molto impaurito, molto inquieto, un mondo attraversato da più di una turbolenza, da un mondo che è attraversato da ciò che io chiamo oggi delle nuove frontiere simboliche. E queste frontiere simboliche non sono frontiere in cui si chiede un passaporto, un visto, un permesso di soggiorno, sono delle frontiere delle culture, delle lingue e della religione. Ecco. E tutta questa lettura è una lettura che si applica in Medio Oriente, in Oriente, ma anche oggi in Europa. Quando un marocchino olandese ammazza un olandese, quando dei tedeschi turchi ammazzano la loro sorella turca, eccetera. Tutto questo pone un problema del come vivere insieme e di come superare, come trascendere queste frontiere simboliche. E poi c'è anche un'ultima grande questione che è la questione delle questioni su quale l'Europa e gli Stati Uniti sono divisi. Io lo riconosco. E questa divisione legittima, la guerra è corrotta, il sangue, la sofferenza, qualcosa di orrendo. Anzi, vedere gente che muore con le pudere fuori non è bello, perché va oltre la tragedia. E su questo si pone tutto il problema di ciò che è la storia, chi fa la storia. Come si muove la storia? Io non ho una prospettiva hegeliana, ma mi rendo perfettamente conto che indirettamente comunque è la nostra questione che bisogna risolverla. I musulmani non possono risolverla da soli e hanno bisogno dell'Europa per questo. È la questione della democrazia. Perché la democrazia non significa soltanto l'alternanza del governo, dei governi, il voto, la cittadinanza. La democrazia è qualcosa di più profondo, perché definisci qualcosa di complicato che probabilmente è all'origine un po' delle nostre incomprensioni, ecco, che nella nostra impossibilità a costruire uno spazio democratico o a comportarsi anche democraticamente all'interno delle società occidentali si nasconde anche un altro dilemma, che probabilmente il nodo, la sostanza sul quale potrebbe essere letta e interpretata anche ciò che non va oggi nel mondo. E questo problema per me è il fatto che probabilmente viviamo l'età del divorzio fra storia e memoria. C'è una profonda rottura fra storia e memoria, nel senso del rapporto fra Islam e Occidente. È una cosa che dico spesso perché credo che sia per me almeno attualmente la chiave di lettura che può avere varie interpretazioni politiche, sociali, culturali e anche economiche direttamente. Se io chiedessi ad esempio a voi chi è uno dei poeti più importanti della Sicilia medievale, da pochi, a parte gli esperti, gli arabisti, quelli che si interessano a questo, potrebbero rispondermi che questo poeta della Sicilia medievale si chiama Ibn Hamdis, che a Gibellina c'è un viale che c'è un sindaco che si è messo il nome di questo viale, questo poeta, e questo poeta è nato a Siracusa, è morto a Palma di Maiorca nel 1198. Ha scritto un bellissimo canzoniere sulla Sicilia medievale che si chiama Polvere di Diamante, che un mio collega arabista di Palermo ha tradotto alcuni anni fa e ha pubblicato. Ora, non saperlo non è né colpa mia, ma è colpa vostra. Non saperlo significa che si è instaurato un divorzio tra storia e memoria. E storia sì, ma non è memoria condivisa. Vediamo questo mondo come lontano, distante. E tutto ciò che noi mettiamo sotto la parola etnia, etnicità, c'è il vocabolario dell'eticità, dell'etnos, è un vocabolario che introduce la distanza, la lontananza di noi nei confronti degli altri. Quando vediamo ad esempio la Cuba di Palermo, la Ziza, il Palazzo della Ziza di Palermo, o la Lombra in Spagna, Granada, vediamo questi monumenti, monumenti sì come bello, eccetera, ma come Islam, non come Europa, come universalismo. Il mio sogno per me, se vuoi fare un lavoro così al Parlamento europeo, sarebbe di dare la dicitura, ad esempio, del monumento della Lombra come un monumento europeo non musulmano, che sia universale, che sia capace di trascendere le geografie che dividono l'Oriente dall'Occidente, come in questo famoso versetto del Corano quando recita un olivo né d'Oriente né d'Occidente, ma non ci siamo oggi, c'è la frontiera simbolica che divide l'Oriente dall'Occidente, il lavoro della politica è di ricucire la storia e la memoria. Ma attenzione, non stiamo facendo lo stesso errore. Se io chiedessi ai miei cugini d'Algeria chi è Sant'Agostino, avrei mezz'ora di silenzio. Mezz'ora di silenzio, dovrei dire io che un certo personaggio della cultura cristiana, berbero, che è nato a Ipona, che una volta si chiamava Agone, oggi si chiama Annaba. Ecco. La storia e la memoria, il divorzio fra la storia e la memoria impedisce anche la costruzione di uno spazio democratico, finché noi considereremo questi mondi come distanti, come lontani, come l'Oriente delle mille e una notte, non di una notte, ma delle mille e una notte, l'infinità della distanza. E poi l'ultima, concludo con questo, vi leggere un pezzo del coso, è la questione di come noi utilizziamo e definiamo i qualificativi, cioè sul terrorismo, sulla democrazia, e concludo così. Ogni lettera soffre di un limite, quello di essere confinata nella sua scrittura, e anche se riassegna il fine di tradurre il peso della storia, essa è impotente a mutare il corso delle cose e degli eventi. Una lettera non può scondere il suo tempo, ma le sue parole sono forse l'unica cosa che l'uomo non può distruggere. Le parole sono lì, il loro volto sono loro talvolta intraducibile ed è arduo il loro cammino verso un mondo migliore. Mai come oggi il mondo sente il bisogno di nuove parole, di nuovi linguaggi, perché sono in gioco i valori, la capacità di accoglienza, l'identità, la globalizzazione, il dialogo fra culture, la democrazia e la libertà. Come vivere insieme? Questa è la domanda posta oggi all'umanità intera. Mai come oggi il presente è stato screditato, mai come oggi il passato è stato sradicato da se stesso. E quando il male diventa banale, come ha testimoniato Anna Arendt, si arrestano le nostre capacità di commozione e di indignazione e non si rivendica più nulla. Grazie.